The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
18:35 minuti, una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, il vertice dei leader dell'Unione. L'agenda economica del vertice, che verrà affrontata soprattutto nella giornata di domani, comprende la proposta di stabilire un tetto al prezzo del gas russo importato in Europa. È una proposta che è stata lanciata nelle settimane scorse dal governo Draghi e che per ora però non ha l'accordo di tutti i paesi membri. Poco fa il premier olandese Mark Rutte ha detto potrebbe non funzionare. Vedremo domani che cosa succederà. Oggi, primo giorno di questo vertice, il tema è stato quello delle richieste formali di adesione all'Unione Europea da parte dell'Ucraina insieme alla Repubblica di Moldova e alla Georgia. Su tutte queste questioni ne ho parlato con Lorenzo Marsili, che è saggista e direttore di European Alternatives.
Sì, è abbastanza indicativo della posizione in cui si trova oggi l'Unione Europea, spinta da un lato ad avere un ruolo geopolitico sempre più importante, ma incapace dall'altro, per la sua stessa limitatezza istituzionale, di esercitare un ruolo di questo tipo. È abbastanza, ne ha esempio l'adesione dell'Ucraina, andranno avanti con una offerta di status di paese candidato, sapendo che questo si tratterà di poco più che un gesto politico importante, ma dalle conseguenze pratiche molto limitate, perché il percorso di adesione dura decenni, come ripetono tutti quanti molto spesso, per mettere le mani avanti anche rispetto al proprio elettorato. Oggi stesso, mentre si discuteva dell'adesione ucraina, c'era anche il summit fra Unione Europea e Balcani Occidentali, conclusosi in un nulla di fatto con Albania, Macedonia del Nord, Bosnia, che hanno visto tramontare l'aspirazione all'apertura di un processo negoziale già da questo mese. Ecco, il presente dei Balcani occidentali rischia di essere il futuro dell'Ucraina, un paese che a cui viene concessa l'apertura di una procedura di adesione, ma che da qui a 20 anni non porti da nessuna parte, e questo scaturisce risentimento, frustrazione e, in alcuni casi, l'abbiamo visto nel passato con la Turchia, alla fine porta il paese in una posizione politica opposta rispetto a quella a cui si cercava di ancorarlo attraverso la procedura di adesione. Quindi bene che si apra questa procedura, però il rischio concreto è che porti frustrazione e, in ultima istanza, forse anche un indurimento del nazionalismo ucraino, se l'Europa non è in grado effettivamente di dare continuità a queste promesse.
In queste ultime settimane il presidente francese Macron, che ha la presidenza di turno dell'Unione Europea, ha parlato più spesso di questo progetto di grande Europa, che secondo alcuni è quasi la fotocopia di un'idea che aveva in testa l'ex presidente Mitterrand all'inizio degli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino. Un allargamento dell'Unione per accogliere paesi che appunto bussano alla sua porta, ma in realtà non concedendo tutto quello che l'Unione Europea di oggi è in grado di concedere. Quindi che cosa significa quella idea, secondo te? Anche il tentativo di camuffare un po' l'Unione a 27 e trasformarla per offrirla ai paesi che cercano di entrare nell'Unione a 27, non in un'altra formula poco definita, Marsili?
Sì, Grande Europa o anche Comunità Politica Europea è l'altro termine utilizzato da Macron, ed è giusto il riferimento a Mitterrand. Nel 91 Mitterrand tentò addirittura di far entrare la Russia all'epoca, subito dopo l'implosione dell'Unione Sovietica, in questo progetto. Ma parlando di oggi, a me sembra una ipotesi ambiziosa e che per questo non avrà futuro, ma che va nella direzione assolutamente giusta e necessaria, perché da un lato abbiamo la necessità di ampliare l'Unione Europea così come la conosciamo. Le procedure sono lente e farraginose, quelle procedure non si cambieranno nel breve periodo. Il meglio che possiamo fare è sveltirle, lavorare con l'Ucraina, con la Moldova, con la Georgia, con i Balcani occidentali e portare avanti quel processo. Ma nel mentre, sapendo che ci potranno volere 10, 15, 20 anni, come facciamo ad ancorare a uno spazio di libertà, a uno spazio di economia aperta, a uno spazio di democrazia, di difesa dei diritti, tutto quanto quel vicinato europeo che va dall'est Europa a, se mi permetti, anche il Nord Africa? Come facciamo a garantire che la Tunisia, che è stata abbandonata a se stessa, che vede i visti per l'Europa rimbalzati, venga ancorata a uno spazio democratico come quello europeo e continua a rimanere l'unica democrazia del Nord Africa? Come rispondiamo a tutti i paesi di cui giustamente facevi menzione tu? Qui la proposta di costruire, immaginare una struttura a metà che si possa attivare fin da subito, che dia alcuni benefici chiari, seppur limitati, ne dico tre: il diritto alla mobilità, il che vuol dire visti di accesso, di lavoro, di visita all'interno dello spazio dell'Unione Europea; investimenti, che vuol dire partecipare ad esempio a strutture come il Recovery Fund e partecipare quindi da pari a pari a uno strumento di investimento comune europeo e del vicinato europeo. Terzo, sicurezza, che non vuol dire soltanto sicurezza militare, ma vuol dire, come abbiamo visto con il Covid, anche sicurezza contro le grandi emergenze del nostro tempo, che siano climatiche o sanitarie, quindi per esempio accesso a farmaci salvavita e a medicine e a vaccini in caso di pandemie. Una struttura di questo tipo si potrebbe mettere in campo in tempo rapido, potrebbe ancorare tutta una serie di paesi del vicinato europeo e mediterraneo all'Unione Europea, permettendo un'anticamera che sì, è un po' un vagone di serie B in attesa dell'adesione all'istituzione vera e propria, però in questo vagone non c'è soltanto retorica vuota, ma ci sono dei benefit chiari, come la libertà di spostamento e di movimento e investimenti per far crescere la propria economia. Una cosa così, secondo me, avrebbe una grande necessità di essere e darebbe un importante ruolo positivo all'Unione Europea. Sarebbe la versione democratica di ciò che sta facendo la Cina con il grande progetto di investimento One Belt, One Road. Purtroppo temo che sia troppo ambizioso per questa classe politica un po' provinciale che si incontra oggi a Bruxelles.
C'è un'ultima questione che voglio chiederti, Lorenzo Marsili, a proposito della riunione. Uno dei temi, adesso non si capisce bene se già stasera oppure se ne occuperanno domani i leader a Bruxelles, quello che riguarda l'economia, il gas e ciò che è emerso, no, in questa crisi, in queste settimane dall'invasione russa dell'Ucraina, e che c'è stata una gestione, no, di una risorsa fondamentale per come sono strutturate le economie europee, in particolare quella tedesca e quella italiana. Si è scoperto che c'era una risorsa alla quale non si è riusciti a dire di no, non per ragioni strutturali di funzionamento dell'economia, ma perché appunto sul piano delle alternative, le cosiddette energie rinnovabili, non erano mai state perseguite con convinzione dall'Unione Europea. Oggi questa cosa ci sta esplodendo in faccia, amplificata anche dal problema della siccità. Secondo te, che le lezione dovrebbero trarre e che non riescono, non vogliono trarre i 27, qui vedo al punto 7 dell'ordine del giorno si devono occupare di questioni economiche, che cosa non riusciranno a raggiungere come obiettivo nelle prossime ore, visti i ritardi accumulati?
Anche qui temo che sia e sarà un deficit di ambizioni. Ci saranno senz'altro riferimenti ai nuovi investimenti verdi con il piano Repower EU, ci sarà un riferimento al tetto del prezzo del gas, seppure non sarà un riferimento troppo esplicito per salvaguardare il libero mercato difeso dai paesi del nord, ma sarà tutto troppo poco. Credo che l'esempio del troppo poco l'abbia dato la Germania nell'ultimo mese. Sappiamo che ha messo a disposizione 100 miliardi di investimenti aggiuntivi per le proprie forze armate, ma forse sarebbe arrivato il momento di capire che la nostra difesa, la nostra autonomia strategica si garantirebbe molto meglio investendo quei 100 miliardi in energie rinnovabili. Ecco, se la Germania può spostare 100 miliardi sui propri carri armati, quanto dovrebbe spendere l'Unione Europea tutta per rendersi definitivamente indipendente non soltanto dalla Russia, ma dalla distruzione del pianeta come fonte di approvvigionamento energetico? Ecco, servirebbe qualche cosa di simile al recovery fund post pandemico, interamente tarato sulla riconversione energetica di un continente. Si vedrebbe, se vogliamo mettere un prezzo, quei 500 miliardi che già qualche anno fa furono ipotizzati come investimento europeo necessario per accompagnare una riforma del sistema energetico del continente. Temo che anche qui i risultati siano molto di sotto di ciò che purtroppo in oggi è necessario.
Grazie a Lorenzo Marsili, saggista e direttore di European Alternatives. Riprendono a salire le ore di cassa integrazione in Italia, sono il segno di un rallentamento, di un peggioramento della crisi economica in Italia. Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di maggio, dice l'INPS, sono state quasi 55 milioni, il 19,8% in più rispetto al precedente mese di aprile. Dunque nell'ultimo mese, maggio su aprile, la crescita delle ore di cassa integrazione è stata di quasi il 20%. Come dicevo, i dati sono quelli dell'Osservatorio sulla cassa integrazione dell'INPS. A questo punto occorrerà aspettare ancora qualche settimana per vedere cosa diranno i dati sul PIL del secondo trimestre di quest'anno e scoprire se ci sarà stato o meno un rallentamento dell'economia. È stata presentata questa mattina in Parlamento la relazione annuale dell'autorità anticorruzione. Alla Camera è intervenuto il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia. Del contenuto di questa relazione, che adesso vi darò nei dettagli, ne ho parlato con il professor Alberto Vannucci, scienziato della politica all'Università di Pisa, per anni direttore del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione. Per iniziare con Alberto Vannucci abbiamo fatto il punto su qual è il peso della corruzione sul funzionamento dell'economia.
Si è cercato addirittura di quantificarlo in termini economici con delle procedure discutibili. Siamo nell'ordine di un costo, per così dire, che qualcuno ha stimato in qualche decina di miliardi di euro, ma non è questo il vero problema. Sappiamo che pesa tanto, soprattutto perché come definirla, una specie di ruggine che va a inceppare tutti quei meccanismi virtuosi che dovrebbero permettere a un sistema economico di soddisfare bisogni, di realizzare aspettative, di produrre ricchezza. E la corruzione, andando a inceppare quei meccanismi che mettono il settore pubblico in contatto con il settore privato, non a caso la corruzione si manifesta ogni volta che lo Stato acquista beni, servizi, forniture, gli appalti o nelle concessioni, quando regola l'uso del territorio e così via. In tutti questi casi noi osserviamo la distorsione sistematica dei principi di concorrenza, quindi banalmente non vengono premiati gli imprenditori migliori, ma quelli che hanno i migliori contatti, le migliori relazioni, le migliori amicizie o in qualche caso le disponibilità economiche per corrompere. E questo produce una sorta di selezione a rovescia degli imprenditori economici, esattamente il contrario di quello che ci si aspetta da un mercato trasparente e concorrenziale. E le preoccupazioni a livello internazionale e europeo spesso nelle politiche anticorruzione riflettono proprio questa dimensione dei costi di lungo periodo che rendono un sistema pervaso dalla corruzione sempre meno competitivo nel corso del tempo.
Professor Vannucci, nella relazione di questa mattina il presidente dell'autorità anticorruzione ha detto, tra le altre cose, che non è più rinviabile la revisione normativa di alcuni istituti per la prevenzione della corruzione e in particolare ha chiesto una disciplina organica dei conflitti di interesse. Quando fa queste affermazioni il presidente dell'ANAC, a che cosa si sta riferendo? Di quale contesto stiamo parlando?
Prima di tutto la cornice generale è quella di un'esigenza che appunto il Presidente dell'Autorità Anticorruzione ha sottolineato, di una revisione complessiva della normativa anticorruzione che si è venuta stratificando in modo un po' disordinato, c'è da dire, a partire dal 2012 con la legge 190, e che ha interessato anche questa specifica dimensione del conflitto di interessi, o meglio, del richiamare in più disposizioni che investono soggetti politici e funzionari dipendenti pubblici con modi. In Italia rimane questo nodo insoluto della regolazione dei conflitti di interesse, che per ragioni storiche, che noi ben conosciamo, il fatto che per lungo tempo il tema è stato una sorta di grande tabù di cui tutti parlavano, ma sul quale nessuno poteva intervenire perché esisteva un enorme conflitto di interesse che vedeva la principale figura politica essere anche, come dire, una figura imprenditoriale di primissimo piano a livello nazionale, il caso Berlusconi ovviamente. Per cui conflitti di interesse, tutti ne parlano, ci sono state disposizioni normative assolutamente inefficaci, ricordiamo la principale legge sul conflitto di interesse in Italia ha visto in pratica l'allora Presidente del Consiglio dover rinunciare alla presidenza del Milan, e questo è stato l'unico, diventando peraltro vicepresidente, quindi questo è stato l'unico effetto abbastanza ridicolo. E allora il richiamo che fa il Presidente dell'autorità è di buon senso, direi, cioè una disciplina organica finalmente del rischio dei conflitti di interesse, che sono una delle modalità più, direi, insinuanti con cui si manifestano i fenomeni di corruzione oggi, perché quando c'è un conflitto di interesse non è più osservabile quello scambio visibile tra il corrotto e il corruttore che permette ai magistrati di intervenire. Cioè il conflitto di interesse, quando da potenziale diventa attuale, cioè condiziona le scelte pubbliche, è una sorta di corruzione che si smaterializza, che non vede più tangenti perché non ce n'è più bisogno. Le modalità con cui si ripartiscono i benefici che derivano i benefici privati che derivano dalla distorsione dell'intervento pubblico non sono più visibili, non sono più tracciabili. Allora, una disciplina organica, chiede il Presidente dell'autorità anticorruzione, cioè disposizioni chiare e univoche. Univoche nel senso che si applichino, come dire, ai diversi soggetti pubblici e permettano di rilevare con esattezza la sussistenza di un conflitto di interessi, che adesso è ambiguo nei suoi confini. Le decisioni che vengono prese avvantaggiano un parente di un cugino, rientrano nel perimetro del conflitto di interessi? Non si sa, non è dato saperlo, dipende probabilmente dalla sensibilità dei diversi organi che a livello disciplinare dovrebbero intervenire e rilevarlo. In questo modo, se si garantisce un'applicazione univoca di disposizioni che in qualche modo coprono tutti i funzionari pubblici, inclusa anche la classe politica, in qualche modo si rende questa manifestazione, come accennavo prima, di una forma di corruzione per certi versi più sofisticata, almeno più facile da rilevare e da contrastare.
Un altro aspetto che riguarda sempre il capitolo delle questioni anticorruzione sono la normativa sui cosiddetti whistleblower, cioè su coloro che segnalano crimini illeciti che vengono compiuti, no, all'interno di un'amministrazione pubblica, di un'organizzazione privata, come anche un'azienda. A che punto siamo da questo punto di vista? Ora, questa è una questione che riguarda, come dicevo, non soltanto la sfera pubblica, ma anche la sfera privata, e pensiamo in particolare a quei casi in cui le denunce da parte di lavoratori sulle condizioni di sicurezza di un luogo di lavoro, un ufficio, una fabbrica, un capannone o quant'altro, possono essere determinanti per la sicurezza e la vita di quelle stesse persone che vi lavorano, professore?
Beh, sì, in realtà un istituto che poteva essere, diciamo, un antesignano del whistleblowing, già il fatto che usiamo un termine inglese dimostra le difficoltà culturali a utilizzare uno strumento che diciamo all'interno dell'ordinamento italiano è recente, ma stenta appunto a trovare applicazione un'applicazione efficace. È stato prima nel settore privato, con la legge 231 del 2001, che prevedeva per le imprese che adottavano questo modello organizzativo volto a scongiurare gli illeciti anche la possibilità di avere dei meccanismi interni di segnalazione, questo che prevede il whistleblowing, di potenziali illeciti. Potenziali, perché naturalmente il segnalante non può avere la certezza che è stato commesso un crimine, però ne ha il sospetto e quindi lo segnala, come dovrebbe essere, come dire, buona pratica ordinaria ai propri superiori, perché eventualmente verifichino e adottino le misure conseguenti. Poi con la 190 del 2012 l'istituto è stato introdotto anche nel settore pubblico, poi successivamente rafforzato, ma siamo purtroppo in ritardo rispetto a quelle che sarebbero le esigenze di rafforzamento dello strumento che vengono da una sollecitazione europea. C'è una direttiva comunitaria del 2019 che imporrebbe ai diversi paesi una disciplina prima di tutto più omogenea, ma soprattutto più efficace quanto alla tutela e anche all'incoraggiamento e all'accompagnamento dei soggetti che si espongono a un rischio, perché purtroppo in certi contesti il segnalante sconta un rischio attuale rispetto, vabbè, nel migliore dei casi alla propria carriera. In Italia, in alcune aree geografiche, i rischi sono anche superiori, investono la sfera dell'incolumità fisica, là dove ci sono ovviamente presenti organizzazioni criminali che sono parte dei circuiti della corruzione. E è chiaro che questo vale anche per quel che riguarda la questione della sicurezza sul lavoro. Segnalare un potenziale illecito significa segnalare la violazione, la potenziale violazione di, una, di normative vigenti, e quelle sulla sicurezza del lavoro, come dire, sono tra quelle, verrebbe da dire, più importanti, che riguardano, come dire, l'incolumità, la tutela, la salvaguardia dell'incolumità di chi presta il proprio lavoro in determinati contesti. E quindi chi rileva questo tipo di violazioni ha, se ci fosse un'efficace piattaforma di segnalazione di potenziali illeciti, potrebbe avere una strada per, come dire, far sì che ci sia quantomeno una presa di consapevolezza della sussistenza di una condizione di rischio. È chiaro che in questi casi la semplice segnalazione diventa un grosso input, un grosso stimolo a, come dire, a porre in atto all'interno anche dei contesti aziendali, oltre che nella pubblica amministrazione, delle contromisure, perché altrimenti chi ha ricevuto la segnalazione a quel punto non potrà più fare, come dire, orecchie da mercante, far finta di nulla, in caso poi come dire, qualche evento negativo vada a colpire quell'azienda, e avrebbe potuto essere prevenuto se si fosse prestato ascolto a quella segnalazione. Quindi uno strumento potenzialmente molto efficace, rispetto al quale ancora una volta l'Italia, sia a livello parlamentare che a livello governativo, tarda a rispondere agli input che vengono dal livello europeo.
Grazie al professor Alberto Vannucci, scienziato della politica all'Università di Pisa. Chiudiamo la puntata di oggi con un ricordo di Stefano Rodotà, il grande giurista, morto il 23 giugno di 5 anni fa. È stato il professor Rodotà uno dei più importanti giuristi italiani, che ha tenuto insieme ricerca, studio, impegno civile e politico. Domani, venerdì 24 giugno, vi farò ascoltare una lunga intervista a Gaetano Azzariti, costituzionalista che è stato allievo del professor Rodotà. L'ascolteremo in questo spazio di The Game. Ricordo che l'ultima puntata poi delle sintesi di lezioni di antimafia andrà in onda venerdì 1 luglio, sempre a partire dalle 18.35. Adesso tra un momento la linea andrà a Sciauchi Senussi per Esteri. Noi ci risentiamo quindi domani alle 18.35 per ascoltare questa intervista a Gaetano Azzariti in memoria del professor Stefano Rodotà. Una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.